L'unità didattica ottava prende in considerazione quelle che sono le forme di protezione temporanea dello straniero previste nel nostro ordinamento e che quindi sono differenti dalla protezione internazionale. In primo luogo dobbiamo partire dal cosiddetto principio di non refoulement, il principio di divieto di respingimento, che rappresenta l'architrave del sistema di protezione internazionale, ma che è fondamento ad oggi anche di una delle più importanti forme di protezione temporanea prevista nel nostro ordinamento, che è la protezione speciale. Questo tipo di principio è stato codificato per la prima volta nella Convenzione di Ginevra, aveva specifico riferimento al rifugiato, poi è stato ampliato a tutti gli esseri umani, quindi a tutti gli stranieri, in qualsiasi condizione si trovino sul territorio nazionale, regolari o irregolari, ed è sostanzialmente un divieto di allontanamento forzato nei confronti di uno straniero verso uno Stato ove potrebbe rischiare di subire atti di persecuzione per vari motivi, tali da mettere a rischio la sua vita e la sua comunità. A questo si è affiancato e è stato ampliato questo principio anche con riferimento al rischio di subire tortura e trattamenti inumani degradanti attraverso l'interpretazione della Convenzione dell'ONU contro la tortura e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È previsto, però non da ultimo, è previsto anche nel nostro ordinamento, nel testo unico immigrazione, un ampio principio di non refoulement che ha una portata assoluta, ovvero in quel caso il divieto di espulsione e di respingimento non può mai essere bilanciato con nessuna forma di pericolosità paventata in capo allo straniero, sia essa anche per ordine pubblico o sicurezza nazionale. Le forme di protezione temporanea nel nostro ordinamento trovavano la principale esplicazione all'interno di quella che era la cosiddetta protezione umanitaria. La protezione umanitaria era prevista all'articolo 5,6 del decreto legislativo 286 del 98, il testo unico immigrazione, si configurava quale limite al potere del questore nell'adottare un provvedimento di rifiuto, di rigetto, del rilascio del permesso di soggiorno, qualora in capo allo straniero fossero identificabili seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In questo caso, quindi, vi era una limitazione del potere del questore ad adottare dei provvedimenti di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, avrebbero dovuto portare proprio al rilascio di un permesso per motivi umanitari. Nel tempo, questo permesso, questa forma di protezione, è stata ampliata ed inglobata all'interno della protezione del sistema del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, quale esito ulteriore rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, o meglio, nel momento in cui questi venivano rigettati, la Commissione aveva l'onere di valutare la sussistenza di questi seri motivi di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali e internazionali per lo Stato italiano e trasmettere eventualmente gli atti al questore per poter rilasciare questo tipo di permesso di soggiorno. Il contenuto di questa norma è volutamente era ampio, permettendo così la tutela di un catalogo molto vario di diritti fondamentali dell'uomo o di circostanze di vulnerabilità. Si pensi ad esempio ai casi riguardanti la necessità di tutelare il diritto alla salute piuttosto che un diritto particolare limitato nello stato di provenienza con una forma di rischio non tale da riconoscere le più alte forme di protezione internazionale, ma pur sufficiente a ritenere che vi fosse un obbligo di tutela nei confronti dello straniero da parte dello Stato italiano. A questo si aggiungevano anche tutte quelle forme di protezione nei confronti di persone cosiddette vulnerabili, donne sole con minori, persone anziane, minori stranieri non accompagnati, che nella loro situazione particolare potevano necessitare una forma di tutela e questa tutela andava ad iscriversi all'interno dell'articolo 2 e valutato come dire, in relazione all'articolo 8. L'articolo 2 della Costituzione, valutato in relazione all'articolo 8 della CEDU, tale da necessitare appunto il riconoscimento di una forma di protezione umanitaria. Da ultimo, nel tempo fino dal 2000, con le sentenze della Corte di Cassazione del 2018, ma da ultimo anche del 2021, delle Sezioni Unite si è riconosciuto altresì come la tutela della vita privata della persona, come tutelata appunto tra l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, doveva necessariamente prendere in considerazione anche il livello di integrazione lavorativo raggiunto dallo straniero in Italia, perché tale livello poteva essere posto in comparazione rispetto alla situazione oggettiva e soggettiva del richiedente, anche con riferimento al paese di origine e di provenienza, e che una valutazione comparativa tra i due piani, tra quello appunto dell'integrazione raggiunta in Italia e quella che è poteva essere la sua situazione oggettiva e soggettiva nel paese di origine, tale comparazione portasse al riconoscere il fatto che in caso di rimpatrio lo straniero poteva essere sottoposto ad una privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto di un nucleo ineliminabile costituito dallo statuto della dignità della persona. In questo caso, verificarsi di queste condizioni a fronte anche della profonda integrazione dello straniero sul territorio nazionale veniva riconosciuta la protezione umanitaria. Perché si parla al passato? Si parla al passato perché il decreto legge 113 del 2018, come convertito in legge 132 nel 2018, il cosiddetto decreto legge Salvini, ha abrogato questa norma, eliminando quindi questa forma di protezione temporanea nel nostro ordinamento. Era previsto in questi casi il rilascio di un permesso di soggiorno per 2 anni, convertibile per lavoro o rinnovabile al persistere delle condizioni. Questa abrogazione ha portato da un lato una serie di problemi di carattere interpretativi rispetto all'applicazione della norma nel tempo, quindi vi è tutta una giurisprudenza e anche delle Sezioni Unite che ha individuato e valutato quando questa norma poteva essere ancora applicata nei confronti degli stranieri che avessero, per esempio, presentato domanda di protezione internazionale prima della entrata in vigore del decreto legge Salvini. Quindi ancora oggi questa forma di protezione è riconosciuta, perché soprattutto da un punto di vista di contenzioso giudiziario è ancora molte sono le domande di protezione internazionale che devono essere valutate e sono state presentate prima del 5 ottobre del 2018. In questi casi può ancora essere riconosciuta la protezione umanitaria a ricordo della sussistenza di quei requisiti di cui alla norma ad oggi abrogata. A fronte dell'abrogazione di questa norma veniva prevista e viene prevista nel nostro ordinamento un'altra forma di protezione, che è la cosiddetta protezione speciale, che anch'essa può essere rilasciata o su istanza di parte direttamente dal questore, oppure si inserisce nella domanda, nel procedura di riconoscimento della protezione internazionale nel momento in cui vi è un diniego della protezione internazionale, ma la commissione territoriale rilevi la sussistenza di requisiti utili ai fini del riconoscimento di questa protezione. La protezione speciale fa esplicito riferimento agli articoli 19,1 e 1,1 del testo unico immigrazione, ove disciplinato il principio di non refoulement, a cui si affianca altresì la necessità di valutare la possibilità di riconoscere la protezione speciale nel caso in cui l'espulsione o il respingimento dello straniero potrebbe comportare una lesione del suo diritto alla vita familiare e privata, con esplicito riferimento all'articolo 8 della CEDU, così come poi interpretato dalla Convenzione, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti la norma espressamente richiama requisiti che la stessa giurisprudenza europea aveva stabilito nel tempo per individuare quando vi poteva essere riscontrata una violazione dell'articolo 8 a fronte della necessità di espellere uno straniero dal territorio di uno degli stati membri. La protezione speciale in questo caso viene riconosciuta sulla base dell'analisi di una serie di requisiti, quali ad esempio la durata del soggiorno dello straniero, quale ad esempio la sussistenza di legami familiari in Italia e nel paese di origine, i legami culturali in Italia nel paese di origine, il livello di integrazione dello straniero nel nostro territorio, tutti elementi che possono portare al riconoscimento di questa protezione speciale, che è una protezione nuova appunto introdotta dal cosiddetto decreto Salvini 113 del 2018 e fortemente modificata con un decreto legge del 130 del 2020. A fianco a queste forme di protezione, diciamo più rilevanti, sussistono nel nostro ordinamento diverse forme di protezione temporanea che vanno a tutelare una serie di situazioni di particolare vulnerabilità specifica che si possono, insomma, come dire, riscontrare per gli stranieri sul nostro territorio. Si parla di permessi di soggiorno per gravi eventi e per calamità, sia di natura collettiva che di natura personale come rilascio di questo permesso di soggiorno, un permesso di soggiorno per gravi condizioni di salute in ragione del divieto di espulsione previsto in confronti di tutti coloro i quali cittadini stranieri che vertono in gravi condizioni psicofisiche o in gravi condizioni che derivano da gravi patologie, il cui allontanamento potrebbe determinare un rilevante pregiudizio per la loro salute. Permessi di soggiorno per atti di particolare valore civile, permessi di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo o per violenza domestica, grave sfruttamento sostanzialmente di natura sessuale. All'esito di questo paragrafo trovate una tabella riassuntiva in cui si è cercato di dare contezza di quelle che sono le modalità di rilascio, i presupposti per il rilascio di ogni singolo permesso di protezione temporanea, la durata e le caratteristiche del permesso di soggiorno. Sostanzialmente ad oggi sono tutte abbastanza omogenee le caratteristiche dei permessi, ma tenete conto che negli ultimi 4 anni questa materia è stata oggetto di fortissimi rimaneggiamenti, per cui l'esito a cui si giunge oggi è esito di lavori parlamentari e soprattutto anche di giurisprudenza che si è formata nel tempo. Buono studio a tutti!